Allora, prima di passare a una nuova immagine, volevo stare ancora un poco sull'immagine che ho usato stamattina, no? della forza, diciamo, no? Cioè Gesù è l'uomo forte che ci libera dal diavolo che ci tiene prigionieri, no? Allora, in cosa consiste questa forza, no? Ho cercato di presentare questo. Allora, vorrei concludere questa riflessione con la ammonizione 24 di San Francesco. L'ammonizione recita così: beato il servo che tanto è disposto ad amare il suo fratello quando è infermo e perciò non può ricambiargli il servizio, quanto l'ama quando è sano e può ricambiarglielo. Allora, la situazione che prende in esame è il fratello che è malato, infermo, che si potrebbe intendere anche in una dimensione più larga con una malattia fisica. Comunque, è debole e fragile, no? Ha bisogno di culto. Allora, Francesco dice: beato il servo che è tanto disposto ad amarlo in quella circostanza dove lui non può ricevere il contraccambio, quanto è disposto ad amarlo quando può ricevere il contraccambio, e li invitano ad amare in gratuità. Ma la particolarità è data da così due piccole osservazioni. In latino amare si dice con due verbi, noi traduciamo sempre lo stesso: amo, amare, e diligere, no? Dilezio, no? Dilezione. Ora, Francesco, in tutti i casi in cui segnala una difficoltà nell'amare, non usa mai il verbo amare, sempre il verbo dirigere. E ha questa particolarità, ve lo leggo come io l'ho trovato, che mi sembra ben detto. Allora, il verbo è usato in riferimento ai fratelli difficili, e nella casistica di San Francesco sono due: i nemici e i peccatori, che rendono le relazioni conflittuali. Il malato diventa il fratello speciale da diligere. Però attenzione a qual è il significato: da diligere, cioè da scegliere con cura e attenzione. Egli, insieme al nemico, chiede di essere abbracciato con uno sguardo particolare per essere riconosciuto come speciale per la propria esistenza, perché grazie a lui si rivelano i propri sentimenti e le proprie scelte di vita. Avete capito in che senso è speciale? Allora, non è che richiede a me un surplus di amore e quindi il mio amore deve essere speciale. No. Il fratello ammalato diventa speciale per me perché in quell'occasione io ho la possibilità di vedere da quali sentimenti sono mosso. Se sono mosso da sentimenti di amore in gratuità, oppure se lavoro sul principio di convenienza e interesse, che è 99,9% dei casi, non fosse esatto, 99, via, lasciamo 99. Allora, questa insistenza sulla specialità io la collego esattamente alla forza. Cioè praticamente, no? Il Signore che usa questa sua potenza, potenza di rimettere i peccati, cioè di farci tornare liberi e leggeri nelle relazioni con i fratelli, con il mondo, con noi stessi, cioè questa forza si esprime non semplicemente svincolandoci dal male diretto che possiamo fare, ma dalle sorgenti che possono indurre noi poi a fare il male, vale a dire, io voglio fare il bene, l'altro non mi è riconoscente, io come accetto questo mio fare il bene? Sono beato? Oppure comincio a alzare le antenne? Porco cane, questo io faccio questo qua. A un certo punto, vabbè, se non vuole, lasciamo. Cioè, qual è il sentimento che io porto dentro? Allora, la forza del Signore Gesù è quella capace di arrivare alle sorgenti del nostro sentire che a noi sono sconosciute e diventano conosciute proprio quando si è nella circostanza di servire un fratello malato, oppure di rispondere a un nemico, oppure di rispondere a un, dice peccatore, vi ricordate le altre ammonizioni? Al servo di Dio non deve dispiacere se non il peccato. Guai a quel servo di Dio che a questo dispiacere unisce il turbamento e l'ira. Se non ci fosse stata questa circostanza di, tra virgolette, dover sopportare la cosa cattiva del fratello, io non avrei scoperto che il mio cuore si muove nell'ottica del dominio. Allora, quando io ho a che fare con un fratello, per esempio, difficile, io devo riconoscere quella situazione come speciale per me. In questo senso è la provvidenza di Dio che vi amministra quella circostanza per rendere luminoso il vostro cuore. Ora, questo può essere accettato solo se voi siete disposti in sincerità a fare la via di Dio. Ma se siete entrati nella via di Dio con la scusa di mettervi al riparo da qualcosa, di giocare come una carta di convenienza o di interesse, questi momenti vi rivelano tutta la vuotaggine del cuore. Vi rivelano tutta la, forse dire malizia troppo, ma tutta la menzogna, cioè la falsità con cui noi serviamo il Signore. Ecco perché è una situazione speciale. Ripeto, non perché richiede da voi un amore speciale, ma perché permette a voi di poter conoscere, non riconoscere, quello che si muove nel cuore e che non si può cogliere guardando, semplicemente, oppure riflettendo, ma solo quando noi reagiamo. Allora, provate a pensare così. Se le cose stanno in questo modo, ogni circostanza è amministrata esattamente in questo servizio di Dio per noi per rendere sincera la nostra adesione a Lui. Cioè per rendere vera quella scelta di io voglio seguire il Signore. Il voglio seguire il Signore non è io voglio seguire, voglio fare il bravo, voglio fare sempre. Voi siete sinceri, cioè scopriti, diciamo, la sincerità del vostro seguire il Signore, quando ci sono queste situazioni, tra virgolette, speciali, cioè difficili. E non so se avete notato, in tutte le ammonizioni, Francesco non fa mai riferimento a una situazione difficile per noi, non so, tipo una malattia grave, no? Per dire, un rovescio finanziario, beh, non si dovrebbe parlare ai frati così, però nella vita può succedere anche questo, no? Parla sempre in rapporto alle relazioni, perché la sincerità del cuore si trova effettivamente nelle relazioni. Però io, beh, vorrei nascondermi, ma io vorrei aggiungere questo alle parole di San Francesco, pensate che pretesa che ho. Le relazioni si possono vivere con libertà se voi vi abituate a esercitare pazienza con tutti gli eventi. Se voi non vi abituate a riconoscere gli eventi come provvidenziali, quindi da potervi vivere in benevolenza verso Dio, qualsiasi esso sia, è molto difficile che nelle relazioni fraterne voi possiate essere così liberi da leggere fino in fondo ciò che il vostro cuore ha nel rapportarsi ai fratelli. E di nuovo ricordo questo del beato il servo. Sono due, diciamo così, predisposizioni che giustificano il fatto di stare attento a quella situazione difficile. Se tu non hai accettato di essere servo, non puoi leggere quella situazione in quel modo. Se tu non hai vissuto il tuo essere servo in funzione della beatitudine, non puoi realizzare quello. Quindi tutte le espressioni sono appropriate e necessarie. È necessario beato, servo, situazione difficile. E ripeto, io abbino questo proprio a questa forza che ci viene da Gesù, forza che in termini di rivelazione corrisponde esattamente, no, all'indulgenza, mitezza, pazienza di Dio nei nostri confronti. Un'altra immagine che volevo commentare è quella segnalata da Luca quando racconta la parabola del buon samaritano. Allora siamo al capitolo 10 di Luca, i versetti 25-37. Non leggo tutta la parabola che appunto, no, è più che nota, no? Leggo solo alcuni passi. Allora, intanto la parabola è originata diciamo così, dal tentativo di risposta a una domanda precedente. La domanda è di uno scriba che chiede: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Allora, ci sono due tipi di domande che si possono fare al Signore. C'è una domanda per sapere e una domanda per fare. La domanda per sapere è sempre fasulla. Se io domando per sapere qualcosa al Signore, non ricevo alcuna risposta. È proprio fasulla. Detto proprio in termini, a una domanda cretina non può corrispondere una risposta sensata. Se la domanda è cretina, resta cretina, punto. Non c'è risposta. La risposta saggia è quello che ti fa riformulare la domanda in modo saggio. Se tu non riformuli la domanda in un altro modo, non ci può essere risposta alla imbecillità, punto. Questo sarebbe detto in parole povere. Allora, la domanda invece dello scriba è posta bene. Lui domanda che cosa fare. Allora, la domanda del fare non è semplicemente quale azione devo fare, ma come io devo agire per poter, diciamo così, scoprire, gustare quello che effettivamente desidero. Io desidero essere dalla parte di Dio. Io desidero compiere la sua legge. Il problema nasce dentro questa domanda. Allora, lasciate perdere la dimensione tipicamente esegetica, perché la domanda è stata messa in bocca a uno scriba nella condizione di volendo mettere alla prova Gesù. Se voi leggete il passo nel Vangelo di Marco, non esiste questo per mettere alla prova Gesù. Sembra che sia l'unico caso in cui il Vangelo parli bene di uno scriba. sembra l'unico caso, perché poi conclude dicendo non sei lontano dal regno di Dio, no? Invece sia Matteo che Luca non colgono questa dimensione e mettono sulla bocca dello scriba le stesse domande, ma in funzione di provocare, in funzione di... E non, tra l'altro non si capisce bene dove consiste la provocazione, però no, non teniamo conto di questo. Teniamo conto che la domanda sia stata fatta con retta intenzione. Teniamo conto che è un pio ebreo che domanda a un maestro che ha appena ascoltato, che è rimasto affascinato da come parla, e gli chiede una cosa che forse da tempo desidera, non tanto sapere, ma desidera intuire per realizzare quello che desidera. Allora, Gesù all'inizio risponde semplicemente, ma completamente riconosce. È questo, questo, questo e questo. E l'altro dice, ma io completamente li eseguo. Allora, gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Gesù ha dato la sua risposta, ma lui non è soddisfatto. Allora, nella logica del passo, è come se lo scriba rivela quell'intenzione segreta di provocare e parla del chi è il mio prossimo, no? Cioè fa la domanda per sapere se ciò che Dio comanda all'uomo, all'ebreo, di amare il suo fratello, vale per una certa categoria di persone oppure vale per tutti gli uomini, no? E lui dice, chi è il mio prossimo? Ma fatevi la domanda, se noi non consideriamo questa punta di malizia, ma continuiamo a pensare che lui ha fatto la domanda in modo corretto, in modo sincero, e Gesù ha risposto in modo corretto, come ogni ebreo, ogni maestro ebreo avrebbe risposto. I comandamenti sono questi, tu eseguili e avrai la vita eterna. Perché lui sente il bisogno di chiedere ancora qualcosa? Evidentemente perché è insoddisfatto. Lui cerca la via per poter avvertire nelle opere giuste che fa il frutto che cerca, ma invano. È come se dicesse, ma io eseguo tutto questo, perché non godo? Perché non sono soddisfatto? Cosa mi manca? Allora Gesù risponde con la parabola. Qui c'è una grossa questione che credo occupi pressoché totalmente la nostra psicologia interiore. Noi siamo ancora bloccati a questa deduzione. Il Signore comanda, se io compio, mi faccio i meriti e godrò. In gioco è il valore delle opere. Quando io eseguo il comandamento, cosa cerco? Cosa cerco? Allora, lo scriba si trova come appiattito su una osservanza materiale dei comandamenti. Io questi comandamenti li osservo, cioè li eseguo. La mia vita è impostata sui comandamenti di Dio. Io li faccio. Perché non sono soddisfatto? Allora, se la giustizia delle opere non tocca la natura della relazione con Dio, il cuore non è soddisfatto. Se io mi appiattisco sulla giustizia delle opere, vuol dire che io sto pensando semplicemente a me, io non sto vivendo un rapporto, per cui quando eseguo quel comandamento io sto dentro questo rapporto per gustare quello che da questo rapporto mi verrebbe, cioè è il partecipare all'amore di Dio per i suoi figli, per gli uomini, condividendo i suoi sentimenti. Invece io cosa faccio? Quando mi limito a fare le opere, a me non interessa condividere i sentimenti di Dio, a me interessa che io non possa essere ripreso, a me interessa che io eseguo le cose e tu non mi puoi beccare, più o meno. Invece il comandamento è, diciamo, proposto non per l'esecuzione materiale di quello che contiene, ma perché attraverso quella esecuzione tu partecipi alla santità di Dio. E la santità di Dio è splendore di misericordia per tutti. Allora, quando io eseguo il comandamento, non faccio che, per una porticina, per quel poco che quella circostanza mi permette, però deve essere effettiva, io condivido i sentimenti di Dio per i suoi figli, in modo da crescere in questa dimensione di esperienza d'amore, non di Dio per me, ma del fatto che se questo amore arriva a me, io lo condivido comunque con l'umanità. La logica della santità, ciò che è gradito davanti a Dio, è partecipare dei suoi sentimenti. Per farvi un'idea più precisa di questo, pensate alla parabola dei due figli, il maggiore e il minore, no? Quella del figlio del prodigo, no? Quella che noi chiamavamo il figlio del prodigo. Se voi vi faceste, giusto? Se vi faceste la domanda, ma la felicità dei due figli, in che cosa consiste? Allora, tutti e due i figli non sono presentati felici. Uno perché va via e l'altro perché resta, ma pretenzioso, come dire, non gusta nulla, no? I due figli non sono, diciamo, felici. La parabola è raccontata per dire in quale modo i due figli possono raggiungere la felicità. Di per sé la parabola non lo dice direttamente, ma lo fa capire bene. Allora, il padre ha un atteggiamento diverso verso i due figli. Il primo gli chiede una cosa, lo lascia. E il secondo, quando è iniziata la festa e viene a casa e si arrabbia, il padre, come è andato incontro a quello che tornava, va incontro anche al primo figlio. Cioè il padre non cambia il suo atteggiamento verso i due figli. Nella parabola i due figli non si parlano mai. Perché? Per mostrare che il rapporto tra i due figli funziona se ciascuno dei figli condivide il sentimento del padre per ambedue. Se ognuno condivide i sentimenti del padre, allora vuol dire che i due figli vivono uniti. Questa unione tra i figli e il padre forma la felicità, ma deriva dal fatto che i figli condividono i sentimenti del padre. Quando io ho a che fare con un fratello malato, con un fratello peccatore, con un nemico, è figlio di Dio come me. Se io non condivido il sentimento di Dio verso l'altra persona, e io, siccome è cattivo, siccome è nemico, io lo taglio via, quindi io rinuncio a condividere i sentimenti di Dio che è padre anche per l'altro. Appena io mi sottraggo dalla condivisione dei sentimenti di Dio, io sono in lotta con l'altro e io non trovo più felicità. Posso sì difendermi, posso giustificare il mio comportamento, ma la felicità non la trovo più, la soddisfazione non la trovo più. Allora, il passaggio è esattamente questo, così in particolare. Nella logica della parabola, è mai possibile immaginare che il figlio maggiore ogni tanto possa aver domandato al padre, ma chissà cosa ne sarà, no, di mio fratello, dove si troverà, starà bene, starà male? Nella logica della parabola, voi pensate che il figlio maggiore abbia chiesto questo al padre? No, e proprio perché la parabola raccontata fa intuire questo, quello che voglio sottolineare è, non era in unione, no? No, non sentiva come il padre. Non sentendo come il padre, non può essere felice. Questo sentire come il padre è esattamente quello che Gesù manifesta nella sua umanità quando soffre per noi. Lui condivide i sentimenti del padre nell'amore nostro proprio quando noi siamo disgraziati. E Gesù, che si rivolge a noi solo in quanto è unito, condivide i sentimenti del padre, allora, mentre resta unito al padre, resta unito a noi. E proprio perché lui resta unito a noi, noi capiamo che il padre ci vuole bene. Questo dinamismo è esattamente quello che Francesco, nei vari esempi, fa intuire e che Gesù, con questa parabola, vuole portare lo scriba a riconoscere. Qui non c'è una diminuzione di valore della giustizia delle opere. Questo è già scontato. Ma Gesù è come se dicesse: io so che non vi basta questo. Non è per questo che voi cercate Dio. Non è per questo che voi seguite la legge. Voi seguite la legge per poter partecipare alla santità di Dio. Ma la santità di Dio è amore per voi, gratuito e misericordioso. Allora, in questa logica, quando risponde allo scriba della domanda chi è il mio prossimo, Gesù cosa fa? Racconta una storia per far vedere dove può riconoscere, diciamo così, la via, il modo, la possibilità di entrare in comunione con i sentimenti del padre. La parabola la conoscete, no? Quindi naturalmente noi preti facciamo sempre una cattiva figura, ma è giusto che sia così. Così almeno se abbiamo uno sgabello sotto i piedi con un calcio viene buttato via. E poi c'è l'idea del samaritano, che tra l'altro poi nella tradizione antica il samaritano è sempre la figura di Gesù, no? Ma ci sono veramente molti particolari in questa descrizione, no? Di come agisce il samaritano, che sono una continua rivelazione. Allora, il samaritano si imbatte nel mal capitato, disgraziato, che è derubato, picchiato, no? Allora lui si ferma, usa i suoi beni per curare e non esige nulla. Anzi, quando lo porta all'albergo, dice: guarda che se spendi di più, domani ti rifondo, no? E lui va. Non esercita un potere su chi ha raccolto, non chiede riconoscenza. Al samaritano è sufficiente sapere che l'altro ritorna in buona salute e che viva la sua vita, no? Quando Gesù deve tirare la conclusione per far capire di spostare, di rovesciare la domanda allo scriba, perché l'aveva fatto in modo cretino, Gesù dice: chi ti sembra sia stato prossimo per quel mal capitato? E l'altro evidentemente non può che rispondere: chi ha usato compassione. Allora, la risposta vera è: tu fai così, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Prima dice: fai i comandamenti. E poi, come per spiegare cosa vuol dire fare i comandamenti, tu fai da prossimo. Il senso dei comandamenti è di porci in questa condizione di essere prossimo per chiunque, soprattutto per chi è debole, per chi è fragile, per chi è oppresso. Allora, questo fai tu da prossimo toglie ogni confine che noi regolarmente mettiamo, perché diciamo essere buoni sì, ma scemi no. Fare fin lì va bene, ma oltre no, no. Noi mettiamo sempre dei confini. E Gesù è come se dicesse: non si tratta più di sapere il confine entro il quale tu puoi fare il bene per meritare la vita, ma da quale radice procede la vita? Da quale radice procede la benedizione della vita? Se tu fai il prossimo. Detto così, quando tu hai il fratello infermo e tu lo servi senza avere nulla in cambio. Cioè è l'atteggiamento che, diciamo così, permette di condividere i sentimenti di Dio verso i suoi figli. La relazione con Dio guadagna, non con i fratelli, la relazione con Dio guadagna in gratuità e sincerità. Noi non scambiamo più le nostre buone azioni, le nostre opere, come moneta di compra, no? Cioè, non serve più di fare mercato con Dio. Io ti do questo, ma tu mi darai. Ma sono contento di poter gustare quello che vivi tu. Sono contento di poter sentire quello che senti tu. Questo principio del sentire con è esattamente, direi così, il frutto dell'agire bene. Se io agisco male, non posso pretendere di gustare questi sentimenti, ma di per sé non basta che agisca bene. Occorre che l'agire bene sia in funzione di questo frutto. Allora, quando noi preghiamo, non domandiamo di essere giusti, ma di poter gustare il frutto della giustizia. Perché se noi domandassimo solo di essere giusti, rischieremmo di cadere in quel: il Signore ci liberi dall'essere troppo giusti, perché faremmo pagare profumatamente questo nostro essere troppo giusti. Allora, se l'uomo non pensa più alla sua giustizia, fa splendere l'amore di Dio. Credo che sia la risposta che il Vangelo dà attraverso l'agire di Gesù a questo problema: a cosa serve agire bene? Le nostre opere, la nostra fatica, i nostri sforzi saranno mai pagati? Allora, anche se voi non dite, cioè nessuno, diciamo così, può anche, cioè se anche nessuno formula questa domanda esiste. La risposta non c'è in quella direzione. La risposta c'è se l'opera che io faccio, la fatica che io compio, è in ragione del condividere i sentimenti di Dio. La santità, come la perfezione, no? Non parla di noi, parla dell'apertura del nostro cuore al dono di Dio. E il dono di Dio, se anche fatto a te, non è per te, è perché tu lo possa condividere con tutti. Quando sai che lo condividi secondo i sentimenti di Dio? Quando o uno ti pesta i piedi, o uno è ammalato, e tu lo curi, cioè ti dai premura per lui dentro questa condivisione dei sentimenti di Dio. Quante volte noi curiamo poi per avere qualcosa, per essere riconosciuti, per essere apprezzati? Ma questo è ancora fare mercato. Fin tanto che facciamo mercato, il nostro cuore è come questo, è come quello dello scriba. Ma io ho fatto tutto, ho eseguito tutto, eppure non sono contento, non sono soddisfatto. Cosa mi manca? Manca questo. Allora, lo ripeto e poi chiudo, la domanda vera, no? Quando noi siamo di fronte a un comandamento oppure a una situazione, non è cosa devo fare per ereditare, ma cos'è che mi trasmette la vita vera? Da quale radice procede la vita? Io ho usato questa immagine, no? Da quale radice procede la vita? E poi scoprite che alla fine ogni fatica, se non si risolve nella condivisione dei sentimenti di Dio per tutti, voi non siete soddisfatti. Cioè, il nostro cuore non è soddisfatto. Aggiungo solo che questa visione, che sembra assai più difficile di quella solita che abbiamo in testa, ma è molto più liberante, perché non chiede a voi di arrivare da nessuna parte, non chiede a voi di mostrare o dimostrare niente a nessuno e neanche a voi stessi. Chiede solo di poter aprire il vostro cuore e credere che la vita viene davvero da lì. Poi basta esercitarsi. È come so io, per un bambino che vuole imparare a camminare, se le prime volte che cerca di stare in piedi poi cade, non ci prova più, non camminerà mai. Ma se continua, non dovete più insegnarlo, impara da solo. E nello spirito è lo stesso, o meglio, a livello del cuore è lo stesso. Le dinamiche sono esattamente queste mostrate, e Gesù lo fa vedere questo, non solo con la parabola, ma con tutta la sua vita. Lo fa vedere nella sua umanità, lo fa vedere proprio quando lui è, nel racconto della passione, no? È vilipeso, è schiacciato, mica perde questa freschezza di amore. Eppure sa benissimo quello che sta avvenendo, e sente anche il male. Ma non si fa prendere dal male. Perché? Perché vive la condivisione dei sentimenti del Padre per noi. Adesso facciamo un po' più breve, perché siamo alla fine, devo stringere, se no non arrivo a dire le cose.